que...
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Un amico non c'è sta che me può consolare stasera. M'attacco a sta città che si è addormita già da un'ora.
È appena uscito un post di Dybala sui suoi canali social. Grazie Roma con il cuore, ci vediamo domenica. Paolo Dybala ha rifiutato l'offerta dell'Alcazia.
Roma nuda, scusa se perdo lacrime per strada.
Intorno alle 18 parla con la famiglia, parla con la gente, con chi gli sta vicino per decidere, ma e se ci ripenso? E se dico di no? Come dico alla gente e ai tifosi della Roma che non voglio andare più via? E quindi comincia una consultazione su che tipo di comunicazione fare per dare questo tipo di decisione.
Cammino a piedi scarsi, almeno finché tarsi, dormi e vedrai che manco mi sentirai. Roma nuda.
Taglia Paolo!
Come vuoi dire, non so più sperare.
Alle 7 dice ok, non vado più, lo comunica agli arabi, la gente lo comunica alla Roma, dice grazie Roma col cuore e poi dice ci vediamo domenica. Alla fine finisce così, Paolo Dybala resta alla Roma perché il calcio è anche questo, è anche amore e cuore.
E basta, sta così all'angoletto desta strada.
Pensato che Dybala fosse una componente poetica del calcio, io mi metto nei panni del tifoso, ma anche solo dell'appassionato, e dico: meno male, continuiamo a goderci Dybala in Serie A.
Roma nuda.
A parte il fatto che io e Pardo lo dicevamo ieri, quando eravamo ancora convinti che Dybala se ne andasse, e poi a parte il fatto soprattutto che noi interessa al giusto, dato che siamo, Pier, siamo già iscritti alla class action Mbappé contro Paris Saint Germain, quindi ci importa al giusto.
Sì, no? Sì, no, però Dybala mi ha provocato un anelito di, invece di romanticismo vero, al di là del fatto che se ci danno due spicci, come diciamo noi a Roma, della class action, non c'è. Ma sto scherzando, ovviamente. No, la cosa di Dybala ieri sera è bellissima, dai.
Sì.
Cioè, è una cosa, è una di quelle cose che secondo me rende i tifosi della Roma elettrizzati, orgogliosi, su di giri, gli cambia proprio la vita, l'umore, ma rende secondo me anche i tifosi delle altre squadre in qualche modo un pochino più felici, perché ti dà il senso di una scelta che va a controcorrente, no?
Sì, sì.
La famosa direzione ostinata e contraria di De André, senza esagerare, che qui gli eroi sono altri, sì. Ma rinunciare, gli eroi sono quelli che salvano le vite, insomma, eccetera. Non voglio fare populismo, però per un calciatore, comunque, perché è da ricco, che non avrà mai problemi economici, una scelta di questo tipo, che alla fine è una scelta di...
Di amore per il calcio, cuore, secondo
di,
me.
Di cuore, di amore per il calcio, di amore per Roma, di evidentemente una persona che sta bene in quel posto. A me piace molto.
Ma pure a me
piace molto,
ma
perché secondo
quanti,
me uno nella vita deve fare le cose che lo fanno star bene, non
detto che non avrà mai
Massaro,
problema a pagare le bollette, anche
mio amico Massaro
una volta
diceva il più ricco del cimitero. Ecco, cioè voglio dire, poi per carità, i soldi hanno un valore, quando te li propongono ti fa effetto, indiscutibilmente, non siamo ipocriti, altrimenti non esisterebbe il mercato, e comunque non è che alla Roma guadagni poco, però la sua scelta è chiaramente la scelta di uno che priorizza su un aspetto tecnico e se vuoi anche sentimentale.
Sì.
Di trovarsi bene in una città come una tifoseria fantastica che lo ama, eccetera, eccetera, in una città meravigliosa, in un campionato comunque importante.
Privilegia questo ai sentimenti del portafoglio, esatto, no? Che sono comunque del tutto legittimi. Ma guarda, io oggi mi fido essenzialmente di Fabrizio Roncone, perché questa vicenda la voglio leggere
anche domani,
come
anche
dopo domani. Ma oggi soprattutto. Ciao,
dobbiamo
Fabrizio.
Fare questo libro con Roncone, ma non ricevo il messaggio WhatsApp, ok, ci sono, noi abbiamo un libro a quattro mani, non possiamo dire nulla, ma è proprio pronto, cioè
allora perché,
è straordinario.
Allora perché
a me dispiace poi per gli altri narratori.
C'è anche già il titolo.
C'è anche il titolo.
E allora facciamo, quando esce?
Mi dispiace per gli altri narratori costretti a quel punto a dover svolgere, diciamo, un ruolo da comprimari, lo dico con grande rispetto, però però finché Roncone non si decide, io mi sono pigro più di lui e quindi
prima di noi andati non il cacciatore,
vero, non c'entra niente il calcio, eh?
No, no, vabbè, ma lo so, Fabrizio è poliedrico, cioè scrive di calcio quando scrive di calcio, se no scrive di cose pure più serie. Fabrizio, questa vicenda di Dybala ha fatto una di quelle cose che fanno innamorare la gente, credo i tifosi della Roma di più, credo anche te, anche se tu mi fido di te perché conservi sempre quella punta di lucidità, non farmi dire di cinismo, però di lettura razionale delle cose. E quindi?
Vabbè, intanto mi pare una storia molto romanista, no? Nel senso che c'è dentro la città, c'è dentro il ricordo di Dybala della presentazione, che non è normale quello che accadde all'Euro quando lui arrivò, che certamente ha lasciato una cicatrice positiva, un bel ricordo nel suo animo. C'è il ritornello di questo numero 10 che nella storia della Roma è sempre stato un numero abbastanza straordinario, non voglio dire magico perché c'era il 10 di Bartolomei, però poi c'era il 10 di Giannini, il 10 di Totti e adesso chiedono il 10, giustamente secondo me i tifosi, sulle spalle di Dybala. Dybala evidentemente spezza un meccanismo che sembrava ineluttabile, cioè che arrivano con i soldi e tu ci vai. E ricorderete anche la vicenda di Roberto Mancini.
Sì.
Diciamo, una delle spiegazioni fu: beh, vabbè, ma davanti a tanti soldi, come faceva a dire di no? Beh, no, davanti a tanti soldi puoi dire di no. Puoi dire di no, puoi ripensarci anche all'ultimo. Io poi adesso devo dirvi, sottolineerei, come mi sembrava che faceste anche voi tra le righe, non è che Dybala resta qui con due spiccioli, no, cioè no, Dybala resta qui con qualcosa come 20 milioni in due anni, quindi diciamo è una scelta, però c'è un elemento, certamente c'è anche l'elemento familiare, perché è chiaro che la moglie è 2-3 anni in quei deserti, ci sono stato per ragioni di lavoro, non in vacanza, sono luoghi faticosi anche per, diciamo, l'upper class. Vivi di fatto dentro meravigliosi residence, vivi di fatto dentro meravigliosi supermercati giganteschi, grandi come città, cioè una vita con delle regole ovviamente severe,
molto diverse di
stampo religioso, cioè è una scelta di vita complicata. Lui c'ha 30 anni, quasi 31, si sente ancora un calciatore in una città molto amata. È una grande storia che però, ripeto, spezza un meccanismo, cioè quello che i soldi comandano.
Sì.
Comandano, ma fino a un certo punto, nel senso che questo signore ha lasciato sul piatto una cinquantina di milioni e naturalmente adesso si apre una scena straordinaria.
No, ma
si apre una scena straordinaria.
31 anni,
però immaginate domani che cosa sarà l'Olimpico.
Quello sì, diciamo. No, quello sì, ma l'Olimpico ne aveva bisogno, no? Perché non c'è più Mourinho, non c'è più, non arriva più Lukaku. Ne parlavamo io e te ieri, Pierre.
Ieri.
Cioè, appunto, si spezzava quel senso di sogno, no?
Diciamo, insomma, interlocutore perfetto per parlare di tutto questo, perché fino a ieri, insomma, la sensazione era che al netto delle qualità di De Rossi e del suo essere ovviamente straordinario come calciatore, come romanista, come persona, come uomo di calcio, come tutto quello che volete, però insomma una certa fase, diciamo un po' glam della storia della De Rossi degli ultimi anni, portata avanti da Mourinho con acquisti di un certo tipo, alcuni dei quali sicuramente non hanno reso, mi riferisco a Renato Sanchez, a Wijnaldum,
sì,
eccetera,
certo.
Però ci metto dentro ovviamente anche il contributo tutto sommato dignitoso di Lukaku e quello di Dybala con le sue fragilità fisiche, insomma, voglio dire, la Roma negli ultimi anni è stata sempre protagonista in Europa, quest'anno ha perso in semifinale di Europa League ed è stato quasi considerato un fallimento comunque, quindi c'era un po' di depressione,
no, ma sai, ma anche perché sai, Dovbik, Lefe, Dansu, che probabilmente arriverà per 25 milioni, quindi non per due soldi, saranno anche tutti bravissimi giocatori, però ti manca quella dimensione onirica che avevi in un recente passato. Ha ragione o torto, Fabri?
Ma ci guadagna anche ragazzi adesso c'è. Certamente quello che dice Pierre è assolutamente vero, c'era una depressione così latente, ma nell'ambiente Roma, ma guardate che, cioè poi ieri sera pensavo, ma io credo che dovrebbero essere contenti davvero tutti i tifosi italiani, guardate, noi insomma, vogliamo bene al calcio italiano, in qualche modo ci lavoriamo anche, no, con il calcio italiano, ma insomma il calcio italiano è di un... Cioè, io apro la televisione per vedere il Napoli, scusate, e vedere chi è che mi fa innamorare? Kvaratskhelia.
Sì.
Apro la televisione e mi vedo il Milan. Chi è che mi fa innamorare del Milan? Dico innamorare in quel senso specifico, magico, del calcio.
Dirti una cosa: chi ti fa innamorare nel Chelsea? No, nel senso, cioè io questa cosa è vera.
Bravo, ma
secondo me è una cosa un po' complessiva. Però, cioè, secondo me, un po' anche per l'effetto arabo che ci ha tolto dei giocatori importanti, un po' perché è finita l'epoca di Cristiano e Messi. Noi siamo in una fase di reflusso, ma lo dico con rispetto. Mi ricordo il ragionamento che facevamo con Filippo Maria Ricci a proposito della Spagna, che ha dominato l'europeo, ha stravinto l'europeo, merita applausi incondizionati. Voi fate un paragone fra la Spagna che ha dominato l'europeo e quella del 2012 a Kiev, probabilmente uno o due giocatori, Rodri, forse potrebbe avere uno o due giocatori della Spagna di oggi potrebbero essere titolari in quella Spagna lì, ma lo dico con enorme rispetto per Nico Williams, per Yamal, che potrebbe essere una cosa luccicante nei prossimi 15 anni. Questa cosa qui, secondo me, riguarda un po' tutto il calcio europeo. Cioè, ci sono le fasi nella vita. Ci sono le fasi.
No, oggi, secondo me, Pierre, non era un atto d'accusa, non era un atto d'accusa sul calcio italiano.
No, non solo un atto d'accusa, ma ti dico che questo, secondo me, invece, in realtà
è diffuso.
Secondo me fa bene il calcio italiano, secondo me va meglio di altri da questo punto di vista, nel senso che comunque forse perché abbiamo meno risorse e quindi sicuramente rispetto agli inglesi, secondo me facciamo meno cazzate. Questa è la mia percezione. Poi io non ti sto dicendo che quest'anno un'italiana vincerà la Champions, perché
no,
secondo me noi,
però io capisco,
la
Fabrizio,
squadra per vincere la Champions non ce l'abbiamo, però abbiamo avuto una squadra che 14 mesi fa si è giocata una finale di Champions League.
Sì, abbiamo giocato tre finali su tre due anni fa.
Guardate,
ma questo,
però,
sì.
Scusate, però ne facevo una questione, diciamo, di stampo estetico.
Sì, cioè, sì, ma infatti ti ho capito io.
Dybala,
la Roma non vincerà lo scudetto perché è rimasto Dybala, no? Però, certo, diciamo così, che anche una partita su tre, perché poi tante ne gioca Dybala, quella partita o quei 20 minuti delle altre due in cui non gioca. Beh, tu, diciamo, hai un qualche motivo per stare davanti a vedere, o per andare allo stadio o per stare davanti alla televisione.
Il
calcio italiano ha bisogno di questi personaggi, perché purtroppo, come naturalmente non è solo un problema italiano, questo è certo, però, diciamo, lui è uno di quelli che dice, vabbè, ma anche per i bambini. Cioè, io, guardate, a Roma l'effetto Dybala è stato straordinario, soprattutto con le magliette, a parte lo dico con i numeri,
Dybala mask, certo.
Però cioè, il calcio poi è fatto di queste cose, no? Cioè, tu hai sogni di, anche il bambino con i piedi più fucilati, il bambino meno magro di tutti, di essere Dybala.
Ma certo, Fabrizio.
Ma pure noi a 50 anni, sogniamo di essere Dybala. Siamo degli eterni bambini. Vorremmo avere. Hai ragionissimo. E Dybala è uno di
quelli lì.
Ma certo, per quello che ti dicevo, potranno essere bravissimi quelli che arrivano adesso alla Roma, però la sensazione da lontano era quella un po' della fine di un sogno, della fine dell'estate, di quello che vuoi, perché con Dybala invece quel sogno lì, quel pezzo di sogno lì continua, perché ti accende di nuovo la fantasia, perché l'Olimpico sarà pieno per una ragione domenica.
Lo dico con un sorriso, però tra l'altro adesso c'è anche un aspetto tecnico che bisogna, come dire, rimettere a posto, nel senso che tutti eravamo d'accordo nel dire che c'era una Roma senza con Dybala e una Roma senza Dybala. Adesso, domani, la Roma dovrebbe giocare da destra a sinistra con Sulè, Pellegrini, Dybala, Pellegrini, Sulè e il centravanti ucraino capocannoniere della Liga l'anno scorso. Allora, secondo me, questo ha anche un peso, perché è vero che poi gioca una partita ogni tre, però quella te la decide, e se entra 20 minuti, forse anche in quei 20 minuti la decide. Cioè c'è un aspetto tecnico che cambia di nuovo nel giro di una settimana i valori assoluti anche del campionato, perché a questo punto, e questo è un problema di De Rossi, è inutile che facciamo finta di niente, adesso De Rossi ha una squadra di calcio, Adesso De Rossi ha una squadra di calcio, poi possiamo stabilire che De Rossi
vediamo. No, vediamo, perché secondo me manca ancora qualcosa.
Dietro.
Però scusate, questi dietro. Discorsi non li facciamo mai con Gasperini. Scusate, io lo dico
Gasperini
con massimo rispetto.
Un'altra categoria, dai.
Io lo aspetto, ho grande fiducia. Mi piace tantissimo come tecnico, ma prima ancora come uomo De Rossi. E questo da prima che diventasse allenatore della Roma. In nazionale era sempre quello di quando parlava,
era grillo parlante,
detto questo, adesso gli hanno dato una squadra, poi possiamo stabilire se serva un'ala che salta l'uomo in grado di darti superiorità numerica, sì, d'accordo, arriverà, non la arriverà, non lo so, ma adesso lui ha una squadra di calcio in mano. Cioè Gasperini, quando ha perso Scamacca, quando due se ne sono tirati fuori perché uno vuole andare al Paris Saint Germain e un altro vuole andare alla Juve. Cioè, Gasperini ha giocato, ha vinto 4-0, non c'è stata discussione.
Per me, fra la rosa dell'Atalanta e della Roma, in questo momento non c'è partita, nel senso che parlo di profondità, parlo di numero di giocatori a favore dell'Atalanta, come profondità della rosa, non come qualità degli 11. Ma questo però è un merito di Gasperini, perché alcuni dei giocatori che oggi noi guardiamo, ai quali guardiamo come dei titolari straordinari, sono frutto del lavoro di Gasperini. No, ma io sono convinto che De Rossi, che non è bravo, e sono curiosissimo di vedere cosa fa questa stagione, abbia bisogno ancora di un paio di puntelli in difesa. In generale giustissimo, cioè secondo me la Roma senza Dybala, che andava a cercare Bogà, però sembra ormai vicino al Barcellona, cioè c'erano delle ipotesi così future, futuribili, su cosa fare con dei soldi per coprire, era un'ulteriore falla che si apriva. Qui poi può esserci un tema di natura finanziaria, economica, ma insomma per me la Roma dal punto di vista tecnico, si con la permanenza di Dybala si riavvicina. Poi la vera domanda con Dybala è quante partite giocherà, perché
valgono quegli altri, quelli che hanno preso, perché Dobbik, capocannoniere del campionato spagnolo, voglio vederlo qui, perché ne abbiamo visti di capocannoniere di Picicci, perché vale Lukaku,
una scelta che ci sta, una scelta.
Danso dovrebbe arrivare da
Lukaku. Però nel senso che Lukaku, secondo me, col suo limite, cioè che non è un campionissimo, io non evado questa cosa, so benissimo che è pieno di anti-lukakiani, è chiaro che lui non è l'attaccante più spietato sotto porta della storia, e non è Van Basten, dici non appartiene a quella categoria di attaccanti tecnici che ti regalano proprio una
però l'anno scorso, quando è arrivata la Roma, si è visto soprattutto nella prima metà del campionato,
se ci fosse Antonio Conte, ecco, collegato, lo confermerebbe. È un giocatore che, se tu lo alleni bene, se sta bene fisicamente, per me, per quella che è la dimensione del nostro campionato, è ancora uno che sono convinto che possa fare la differenza. L'ha sempre fatta, e l'anno scorso, in un anno che è stato derubricato come un anno quasi, non dico negativo, ma insomma così, ha fatto più di 20 gol.
Ma poi soprattutto lo leggi col fatto che ha finito incalando, ma Lukaku a prima metà di stagione aveva giocato delle eccellenti partite. Si tratta di capire
se l'investimento su un giocatore più giovane, di prospettiva, secondo me la Roma non ha fatto un brutto mercato, cioè Sulé e Dobbik sono acquisti importanti. Il prezzo per le Fe è un prezzo, secondo me, un po' alto per quello che noi abbiamo visto.
Danso costerà 25, però, sarà anche bravo, ma 25 costa.
Va bene, aver tenuto Dybala, servono secondo me un paio di puntelli difensivi. E poi la squadra,
io penso,
squadra
che
buona.
Se prendono se prendono Danso dietro, e se prendono uno in grado di giocare davanti sulle fasce, io penso che la squadra sia fatta. Mettiamola così. Adesso io non sento mai, adesso, perché Gasperini, è inutile parlare di Gasperini, che è molto bravo, capito? Però lui è un modello. Motta adesso, era la prima partita, siamo d'accordo. Però, insomma, questo signore c'ha avuto a disposizione lo stesso tempo che hanno avuto gli altri. La Juve aveva un'impronta precisa. Adesso poi vediamo, che mancano un sacco di partite, ovviamente. Però io penso che i tecnici, quando hanno materiale e la Juventus non ha fatto mercato finora, no? Siamo d'accordo su questo, cioè non è arrivato uno.
Turam Turam,
beh, insomma,
Turam,
vabbè, ma insomma, Turam, non gli è arrivato uno di quelli che
Douglas Lewis,
non gli è arrivato, beh,
e Douglas Lewis e Turam, ragazzi, sono due acquisti importanti, se arrivano pure con Miners e Nico Gonzalez,
no, scusate, io dico, di quelli che aveva chiesto Motta, e Motta aveva chiesto di portarsi dietro il centravanti, di portarsi dietro Calafiori, e non sono arrivati. Voleva Coop e non è arrivato finora. Insomma, è stato un mercato. L'unico che gli avevano preso, Ruiz l'ha messo in panchina, e con quelli che aveva, francamente, i 6-7 erano quasi sconosciuti, semi sconosciuti. Ha fatto una gran partita con un'impronta precisa. Voglio dire, non è vero che le grandi squadre le fanno solo i calciatori, è vero quasi sempre, ma spesso anche l'allenatore dà la sua impronta.
Certo,
mi ricollego a questo per dire che De Rossi ha, secondo me, se gli prendono Danzo dietro e gli prendono uno che faccia l'ala, perché la Roma non ha più un'ala dai tempi di Bruno Conti, e uno che gli faccia l'ala, secondo me quest'anno la Roma ha una rosa per giocare un bel calcio e per divertire.
Vorrei chiederti però ancora una cosa prima di salutarti, cioè la Roma dalla cessione di Dybala avrebbe preso grosso modo due dita negli occhi, cioè 3 milioni, 4 milioni, quei soldi lì, è vero che si sarebbe liberata l'ingaggio di Dybala, tutte queste storie eccetera, avrebbe preso due dita negli occhi, ma l'avrebbe lasciato anche andare volentieri. La Roma è felice del fatto che Dybala abbia rifiutato tutti quei soldi e non sia andato via?
Io penso che calcolatrice alla mano sia disperata, e penso che però con un filo di cinismo siano convinti anche loro di essersi evitati. Domani una contestazione feroce allo stadio. Hanno tolto dalle spalle di De Rossi un problema gigantesco, perché, come dire, De Rossi era stato già, non ce lo dimentichiamo, era stato tirato dentro tra i colpevoli della partenza di Dybala, peraltro con un, secondo me, il primo unico, finora unico vero passo falso di De Rossi, mediatico da quando sta alla Roma, perché De Rossi è una persona di grandissima di grandissimo talento mediatico, no? Perché parla molto bene, intelligente, veloce, furbo, divertente, empatico, però quando dice che gioca Zaleski e non gioca Dybala per scelta tecnica, diciamo così, che il tifoso medio della Roma non gli ha creduto. Lì forse lui poteva essere un poco più, meno aziendalista. Il fatto che Dybala sia rimasto toglie anche dalle spalle di De Rossi un peso che secondo me si sarebbe sentito, perché poi la prima partita in casa non sa mai come va. E l'Empoli, il tifoso della Roma pensa, beh, con l'Empoli vinciamo 5-0. Non vinci 5-0, il primo tempo finisce 0-0, o magari quelli trovano il gollazzo e chiudi 1-0 il primo tempo, diventa un problema. Così, diciamo, la scena è davvero limpida per tutti, tranne che per la calcolatrice della Roma.
Sono d'accordo. Grazie Fabri. Grazie come sempre,
ciao,
un abbraccio.
Ciao, pomeriggio, ciao Pier. Ciao.
Sei d'accordo anche tu, Pierluigi? Io sì. Cioè, alla Roma la calcolatrice è importante alla Roma, però quanto dice Fabrizio Roncone lo condivido.
Posso dirti la verità, secondo me quando noi proviamo a fare dei ragionamenti di tipo commercialistico sulle società, facciamo sempre fatica, perché io le potrei anche fare queste cose, ma non abbiamo comunque accesso, secondo me, a dei numeri così chiari, così precisi, non sappiamo le strategie.
Se avrebbero lasciato andare via Dybala senza grosso modo fare un plissé, prendendo niente, insomma, due conti
certo,
puoi fare.
Era una cosa che mi sorprendeva. C'è anche la ricostruzione, l'ho letta, mi pare, sul Corriere dello Sport di oggi, che ci fosse da parte della Roma comunque un po' di irrigidimento, perché comunque si volevano i 12 milioni o della clausola, o se non si arrivava a 12 milioni comunque un'offerta che fosse in linea con quelle cifre, che mi sembrava una soluzione anche logica e intelligente. Detto questo, per carità, il mercato è il regno delle opportunità, delle situazioni anche che si concretizzano così, delle occasioni e qualche volta anche degli imprevisti e dei colpi di scena, però insomma è abbastanza evidente che la Roma avrebbe accettato questa cosa, quindi è abbastanza evidente che dal punto di vista prettamente razionale chi deve far di conto non sarebbe stata vista come una tragedia. Secondo me dal punto di vista
emotivo
e tecnico,
pochi giorni dall'inizio del campionato, anche dal punto di vista tecnico, insomma, era una tragedia.
Certamente sono d'accordo con te. Anche ambientale, voglio dire.
È fragile. Ma sta bene, e comunque ha giocato due terzi delle partite, cioè non è che ha giocato un quarto delle partite.
No,
Dybala è un grande giocatore.
Con l'asterisco,
purtroppo,
con l'asterisco, l'asterisco di una salute cagionevole. Ma possiamo farci mancare
65-70% delle partite, non è che ha giocato il 30%.
No, sono d'accordo. Possiamo farci mancare anche oggi una pennellata del re delle occasioni, cioè Cecco Ceccarini, come io lo chiamerò d'ora in avanti, direttore di tutto mercato.
Prego,
buongiorno, Cecco.
Buongiorno dal vostro Cecco.
Dove si trova lei?
Cecco Ceccarini.
A Firenze, dove si trova?
Firenze.
Dove si trova? Firenze.
Vedrai. Pier, dove vuoi che sia, voglio dire, Firenze Caput Mundi, no? Quindi a maggior ragione, è il mio ombelico del mondo.
Firenze lo sai.
C'è stata Montaperti, ma poi c'è stata anche Colle Valdenza, quindi voglio dire.
Ci sono state varie battaglie, Guelfi, qui, Bellini, però insomma, se torniamo indietro possiamo andare avanti per altri 100 anni di trasmissione.
Tu stavi lì.
Ma Firenze lo sai che ti sei incasinata la vita ieri sera, lo sai Firenze?
Sì, lo sa anche Palladino, secondo me, che si è incasinata un po' la vita alla Fiorentina, perché ieri francamente la prestazione nella partita contro un avversario che, diciamolo, insomma, non è certo un avversario insormontabile, cioè non è un ostacolo insormontabile per la Fiorentina riuscire a passare nel doppio turno, però ieri la Fiorentina si è totalmente complicata la vita e secondo me, al di là del fatto che anche questa Fiorentina è superiore alla Puskas Academy, però questa squadra ha bisogno di rinforzi e è evidente che mancano ancora dei tasselli.
Sì, dei tasselli in entrata, dei tasselli in uscita. Si tratta di sbrogliare il caso Nico Gonzalez e di prendere un esterno, che so, Berardi?
Allora, la mia lettura ora potrebbe essere questa. Berardi potrebbe essere il colpo last minute degli ultimi tre giorni di mercato per la Fiorentina, ma anche per altri club. Per cui, però, secondo me la Fiorentina c'è come ipotesi e come idea. Poi la Fiorentina potrebbe anche lavorare su Kostic, per esempio, che è un'altra idea di mercato che sta venendo fuori e comunque dovrà fare anche qualcos'altro, perché soprattutto la vera priorità che è emersa secondo me anche da ieri è il difensore centrale, cioè avere un'alternativa a livello di difensori che possa guidare anche tutto il reparto, perché insomma, ha buoni giocatori, però lì manca un leader, c'è poco da fare.
Io un'idea ce l'avrei, uno che è stato cacciato via giusto oggi dal Paris Saint-Germain, da Luis Enrique, Skriniar. Costicchia, Pierluigi.
Ma tu capisci, adesso hai tirato fuori il tema Skriniar.
Sì.
Io vedo delle robe in giro per l'Europa, che sono assurde. Cioè, voglio dire, poi noi in Italia siamo, per carità, sempre molto critici col nostro calcio, abbiamo un sacco di problemi, sicuramente non siamo dominanti come negli anni 90. Ma ragazzi, io vedo delle robe in giro, cioè giustamente Maresca sottolinea il fatto che nel Chelsea 15 giocatori si allenano a parte, quindi dal punto di vista suo tecnico lui non ha il problema di allenare 45 giocatori, è vero, ne allena 25-27, ma dal punto di vista, hai visto quel numero lì sugli anni di contratto che ci sono in rosa nel Chelsea? 191, cioè dal punto di vista economico quella roba lì impatta non poco. Paris Saint Germain, non dico idem, ma insomma pure il Paris Saint Germain c'ha tutta una serie di inefficienze.
Certo.
Alla fine
i club italiani sono lì alla finestra a prendere quello che vola giù dalla finestra di questi qui, lo fanno con il Chelsea ormai da tempo.
Pensa a quello che ha fatto l'Inter con Onana. Per rimanere al tema Skriniar, poi adesso i tifosi dell'Inter qualcuno rosica per Bellanova, hanno ragione, perché sicuramente col senno di poi è un giocatore che poteva essere riscattato, qualche errore l'ha fatto anche l'Inter, però insomma voglio dire, poi alla fine col senno di poi qualcuno ha rimpianto Skriniar l'anno scorso, mi pare di no
qualcuno
ha rimpianto Onana,
ma detto questo non è che Skriniar sia diventato una pippa, è semplicemente che è arrivato lì non l'ha mai voluto Luis Enrique e adesso ha detto non ti convoco neanche per il campionato, cercati una casa.
Cioè, volendo potremmo aggiungerci anche Kim, no? Quando è stato acquistato sembrava che Kim dovesse fare la differenza, invece purtroppo non l'ha fatta all'estero. Questo è il dato di fatto, insomma ci sono cose strane, storie strane, nel senso giocatori forti che non riescono a incidere.
Sì, ma poi questi giocatori qui, grosso modo lanciati dalla finestra, poi hanno dei contratti che non tutti possono permettersi, Nicolò.
No, certo, poi ecco, il problema poi diventa quello, quando tu hai 7, 8, 9 milioni di ingaggio, no? O diciamo sopra i 5, già sopra i 5 è problematico, perché per esempio in Serie A già sopra i 5 fai fatica, cioè fai fatica a sì. trovare un club che si accolli tranquillamente, io dico, no? Tranquillamente l'ingaggio.
Beh, guarda
e
Chiesa.
Anche all'estero,
guarda
sì,
Chiesa.
Appunto, e anche all'estero, soprattutto questi club di cui parlavate anche voi, cioè il Chelsea, Paris Saint-Germain, qui si va su cifre francamente che siamo ben oltre, no, da quello che ho detto io, nel senso che qui si supera questa soglia quasi con la maggior parte anche, voglio dire, di alcuni giocatori che non rientrano nel progetto, quindi è dura.
No, ma basta guardare il caso Chiesa, no? Di Barcellona dice, ma se io ti piglierei, però guadagnavi 5, massimo te ne do 4, lui ne vuole di più di quei 5, vedete voi. Ciao Cecco Ceccarini, Nicolò Cecco Ceccarini, alla prossima. Baci.
Siete grandi, io, ragazzi, un abbraccio
anche
a voi.
Tu. Ciao,
salutaci Firenze, salutaci Florencia.
Sì, te saluto anch'io, Pier, ci sentiamo grosso salute. Modo domenica. Ciao.
Sì, perché oggi è venerdì.
Oggi è venerdì, esatto. Domani niente. Domani niente.
Non mi sfugge niente.
Sei preparatissimo. Mamma mia.
Capo Lombardo torna a settembre con grande calma.
Grande calma, certo. Quando ricomincia il mondo. Quando ricomincia il mondo.
Sì, adesso insomma, dai. Qualità. Un abbraccio.
Ciao, Piero.
Ciao. Ciao.
Borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Tu sei brava a disegnare?
Io un disastro, e tu?
Io bravissima.
Ma lo sai che Antonio Citterio dice che tutto è mestiere, anche il disegno, si impara, il talento non c'entra.
Figurati che Matteo Tun invece sostiene si debba fare come Giotto, formarsi in bottega.
Ah, e poi lo sai che Rossana Orlandi ha imparato cos'è l'eleganza da Coco Chanel?
Tutto questo lo abbiamo scoperto da quello che ci hanno raccontato i più grandi architetti e designer italiani.
Dalle loro storie nasce Disegni e di Forme. Siamo Maria Luisa Pezzali
e Chiara Albicocco e vi aspettiamo con Disegni e di Forme il sabato e la domenica alle ore 14.30 per tutta l'estate qui su Radio 24.
Ci trovate anche sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.
Disegni e di Forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Questa produzione fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana. Tutti convocati.
Well, he did the massages with no gloves. I, for one, have never had a massage with gloves in my entire life.
Questo era Andy Roddick a difesa di Jannik Sinner. Stefano Melocco, lo giuro che non ti rompo più le scatole dopo oggi in vacanza.
No, ma non sono in vacanza e poi il tema è talmente pieno di significati e sfaccettato che anzi è a suo modo divertente trattarlo. Dai.
Addirittura, io l'ho trovato abbastanza peloso. Ma vai a New York? Così per i telespettatori di Sky?
Andrò a New York dagli studi di Rogoredo, diciamo così, sarà una New York virtuale, mettiamola così.
Molto bene, ma ti sentiremo parlare di quello. Senti, i sorteggi dei tabelloni del tennis sono un po' come quelli del campionato, devi giocare contro tutti e per vincere devi battere i migliori. Qualche commento da fare?
Boh, a proposito del tabellone dello US Open, possiamo dire che c'è ancora Medvedev dalle parti di Sinner, eventualmente nei quarti, poi c'è lato Alcaraz, c'è Djokovic, cioè è tutto un po' speculare a Wimbledon. Si comincia contro Mackenzie McDonald, che ha un nome che più americano non si potrebbe. E poi vediamo quello che succede.
Ma il tema è un altro, ovviamente. Sinner va lì a nuotare in una vasca piena di squali. I Kyrgios, gli Shapovalov e compagnia possono essere dietro ad ogni rete.
Allora, la questione non è, loro la semplificano molto e la fanno proprio come va di moda di questi tempi, no Carlo? O tutti da una parte o tutti dall'altra, non funziona così. I processi, quando tu sei implicato in una vicenda del genere, è a tutti gli effetti un processo, è come se fosse un processo penale. E i processi non sono mai uguali, perché la stessa cosa successa a me e a te,
certo.
Io l'ho fatto alle 8 di mattina, tu l'hai fatto alle 11, cambia tutto, per cui non ha senso dire differenza di trattamento Il caso, guarda, l'unica cosa che si riconosce al caso Sinner di un po' diverso dal solito è stato il fatto che si è saputo tutto a processo concluso, praticamente.
Sì, sì.
La buona fede del giovanotto non è minimamente in discussione, perciò non parliamo di quello. Però possiamo dire che per una volta il sistema dell'antidoping ha funzionato come dovrebbe essere sempre, cioè in realtà non dovrebbe essere un processo fatto sulle pagine dei siti internet, ma dovrebbe essere fatto da quelli che ne sanno e ne capiscono.
No, ma soprattutto se c'è un processo, prevede anche se si tratta di una vicenda di questo tipo e siamo abituati ad altro, se c'è un processo prevede anche la possibilità e l'opzione di una soluzione, non è necessariamente che debba concludersi con una condanna. È vero che siamo abituati in altro modo, ma non tutte le vicende sono uguali, no Stefano?
E poi Sinner ha vinto tutti i ricorsi che ha presentato e questo è il motivo per cui lui, al contrario di altri in passato, non è stato fermato. Adesso chiaramente la vicenda Carlo meriterebbe una trattazione molto più lunga, sì. Però la realtà è questa qui, cioè lui ha dimostrato in maniera inoppugnabile secondo i giudici, e occhio che i giudici, diciamo, non sono esattamente buoni, teneri, leggeri e ben disposti, quelli,
sì,
del,
sì,
quelli
sì.
Dell'organo giudicante, per cui se hanno ritenuto alla fine che lui fosse assolutamente pulito e al di sopra delle accuse, vuol dire che è davvero così.
Certo, senti, ma tu sei d'accordo con Paolo Bertolucci che anche oggi sulla Gazzetta dello Sport scrive che dovrà guardarsi dalle occhiate dei colleghi, cioè che si troverà a nuotare comunque in una vasca di squali?
Di qualche collega sì, non generalizzerei troppo. Secondo me hai visto il primo allenamento newyorkese, subito immediatamente applausi ed ovviamente succederà perché il mondo non è fatto proprio di tutti buoni, giusti, carini e sorridenti.
Pronto? Me lo sono perso, volevo sentire come finiva questo discorso, ma mi sono perso per strada Stefano Melocchero. Se non lo recuperiamo immediatamente, no, perché sarà molto importante l'approccio newyorkese di Yannick Sinner, ma soprattutto che mi prima ancora chiedere a Stefano Melocchero un'ultima cosa. Insomma, Sinner ha giocato, ecco, è tornato e glielo chiedo l'ultima sì. cosa. Ha giocato 5 mesi grosso modo in stato di shock per quello che tu dicevi. A me viene da dire che quando gestisci un'azienda da milioni senza entrare in aspetto economico, gli sponsor, tutte le cose, che me ne frega molto poco. Quando gestisce un'azienda servirebbe una maggiore cautela, e questo ok, ma c'è da dire che lui ha giocato comunque 5 mesi da marzo a oggi in una situazione di grosso modo di shock emotivo, cioè anche quando capita qualcosa a ciascuno certo. di noi lavori con la testa da un'altra parte.
Ed ha aumentato il suo vantaggio da numero uno del mondo di 2000 punti sul secondo. Dunque questo ovviamente era evidente che ci fosse qualcosa, no? Che poi noi pensavamo fosse la condizione fisica e non era neanche in perfette condizioni fisiche. Adesso sappiamo che carico psicologico si è portato appresso sto ragazzo per molti mesi e questo non fa che aumentare secondo me la stima e l'ammirazione che dobbiamo sì. avere in lui. Poi dopo sai, è chiaro che noi siamo del carrozzone del tennis, perciò è come chiedere al salumiere com'è il prosciutto. Secondo me Sinner io l'ho conosciuto, Carlo, aveva 15 anni quando l'ho intervistato la prima volta, sì, e poi a più riprese sono stato con lui all'Isola d'Elba quando era nel team Piatti, l'ho frequentato. Io non ho motivo di ritenere che ci possa essere il minimo problema, però no, che ti devo dire?
Io mi ricordo una mattina Sunday Morning da te, che era collegato a Milano, stava facendo la Next Gen e gli abbiamo fatto un'intervista abbastanza certo. surreale. Vabbè, Stefano, ti ringrazio ancora, grazie mille amico mio.
A molto presto, quando vuoi.
A molto presto, grazie a Stefano Melocchero. In tutto questo ha parlato Fonseca, che ha detto alcune cose tipo contro il Torino abbiamo fatto errori da non ripetere, vabbè, banalità. Contro il Parma Okafor sarà titolare, Leao deve giocare più vicino alla porta, altra banalità. Morata tornerà dopo la sosta, abbiamo gestito bene la sua situazione. Parma è una squadra aggressiva, dovremmo fare attenzione agli esterni offensivi, altra cosa abbastanza scontata. Sentiamone una battuta.
Lui ha la possibilità di fare le due cose, ma ha la possibilità di migliorare questi numeri. Sulla squadra io penso che il momento è capire quello che dobbiamo migliorare. Io mi aspetto una partita molto difficile.
Franco Ordine, anche a te ti disturbo per l'ultima volta in vacanza, poi quando torni.
Sì, ma tanto siamo agli sgoccioli.
Siamo agli sgoccioli, molto bene, perché mi manchi. Allora, ha detto tra le altre cose, il signor Fonseca ha detto che Fofana deve ancora imparare il loro calcio, quindi bisogna aspettare ancora un po'. Mi sa che anche gli altri devono imparare il loro calcio, il suo calcio quantomeno.
No, allora io capisco che è facile fare battute, un po' di ironia e anche critiche, però io devo dire che delle cose che ha detto oggi Fofana ne condivido il 90%, e cioè, primo, l'idea di far giocare Okafor centravanti, secondo, di non convocare Camarda perché significa mettergli addosso una pressione fuori luogo e fuori, che significa proprio schiacciarlo anziché aiutarlo a crescere. Terzo, che continua a tenere a fare gli ingressi nella squadra col contagocce, dopo che hanno almeno fatto, non dico un mese, ma almeno una settimana e mezza di allenamenti con il gruppo. Far giocare tutti insieme i giovani, i nuovi arrivati, vuol dire avere in testa un'idea commerciale della squadra e non un'idea calcistica. Per cui io devo dire, da questo punto di vista sottoscrivo, ma se Fofana ha fatto 3 allenamenti, mi dici come fa a capire quali sono i meccanismi di una squadra? Io ricordo sempre una frase di Ranocchia, al quale chiedevo com'è il calcio di Conte, e lui diceva: per un calciatore il calcio di Conte è la cosa più semplice di questo mondo, perché dice i meccanismi sono talmente collaudati con ripetizioni ossessive durante gli allenamenti che tu sai perfettamente dall'inizio alla fine della partita, in qualunque condizione, quali sono i movimenti che devi fare. Io penso che in questo momento gli ultimi arrivati non siano ancora in queste condizioni.
Sì, no, però potresti magari averne bisogno. La partita col Torino è stata abbastanza un disastro, ma come ha ammesso credo lo stesso Fonseca, è lecito aspettarsi una squadra più logica, innanzitutto, più viva soprattutto, perché io col Torino, Ciccio, ho visto le stesse facce che vedevo nell'ultimo Milan di Pioli. Allora, non come faccia in sé, come colore dell'incarnato.
No. Allora, tu hai visto le stesse facce, perché era la stessa squadra, tranne poi Morata quando è entrato dopo, la stessa squadra dell'anno scorso. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che io, perché ho criticato Fonseca, non perché dovesse far giocare prima Morata, infatti ha fatto talmente bene che appena ha fatto uno sforzo più del dovuto si è leggermente lesionato il muscolo del retto femorale. Il punto vero è uno e uno soltanto: primo, che abbiamo visto a rallentatore lo stesso giro palla che faceva più,
appunto.
Secondo, lui continua a fare degli errori, e cioè, primo, l'off-to-chic centrale di centrocampo non ce la fa, non è il suo mestiere. Secondo, non puoi fare il mago Telma e inventare Salamakers,
vice
Teo Hernandez. Questo è gli errori che ha commesso Fonseca nella prima partita con Torino.
Sì, no, ma al di là, questi errori sono abbastanza palesi. Il fatto è che tu parlavi di stesso giro palla lento, pretestuoso e anche presuntuoso che si vedeva con Pioli, è quello, perché l'atteggiamento dei giocatori da una prima partita casalinga di una nuova stagione con un nuovo allenatore, e dopo quello che è, dopo gli ultimi mesi, insomma, tu ti aspetti una squadra che ha la faccia della Juventus di Motta, che pure aveva diversi giocatori come quelli dell'anno scorso, ma aveva un atteggiamento, un sangue diverso.
Sì, allora, la differenza è questa, sicuramente, e cioè che nella prima partita della Juventus, contro il Como, probabilmente per la gioventù presente, perché non si era mai visto una Juventus che cominciava il campionato con una media età 24,4, probabilmente per merito anche del lavoro di Thiago, si è vista una squadra che aveva, diciamo, tra virgolette, un certo piglio.
Sì.
Il problema vero è che comunque poi il 3-0 col Como è esattamente lo stesso risultato che un anno prima, alla prima di campionato, realizzò la vituperata Juve di Allegri a Udine.
Sì. Sì, e anche quella di Pirlo mi pare che cominciò con un 3-0. Sì. Se vogliamo mettere non un buon indizio. Ascolta, stai ancora un attimo che ho la borsa,
sì,
ho altre
tu
cose.
Stai tranquillo che io sto un attimo,
bravo,
non ti preoccupare.
Bravo Ciccio, traffico.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Rafa Leao will stay in, no, in Milan next season.
Seguro.
Seguro.
Seguro, 100%.
Gracias.
¿Satisfecho?
Muchas gracias.
¿Bastante claro o no?
Allora, Furlani in spagnolo respinge al mittente le voci secondo cui Leao poteva essere interessato, cioè il Barcellona poteva essere interessato a Leao. La mia domanda, franco ordine, è come l'avrebbero pagato, dato che non possono tesserare i giocatori, sono bloccati, insomma, mi sembra...
E hanno dovuto cedere, lasciare libero Gundogan perché non rientrava più nei parametri del monte stipendi del Barcellona. Ma queste sono obiettivamente le esagerazioni di questo mondo che viviamo in questi giorni e non soltanto in queste settimane, cioè il mondo dei social, in cui il primo che spara una notizia, non una notizia, il primo che spara un'idea e la trasforma in una notizia e tutti gli altri che gli vanno dietro. Il Ciringuito che addirittura manda un inviato a Milanello, all'uscita di Milanello, per parlare con Furlani, poteva, fossi stato l'amministratore, io l'avrei risparmiato quei soldi, perché non c'era bisogno di mandare nessuno, perché a sette giorni dalla chiusura del calciomercato il Milan non può cedere un giocatore come Leao, non avendo la possibilità innanzitutto di sostituirlo, e soprattutto dove andava a prendere i soldi il Barcellona.
No, ma infatti il Barcellona vorrebbe Chiesa, però hanno detto a Chiesa: guarda, noi ti prenderemo anche, tanto la Juventus ti regala grosso modo, però guadagni 5, ne vuoi di più, invece te ne diamo 4, e mi sa che Chiesa non vali, no? Rimarrà un caso irrisolto quello di Chiesa, che
probabilmente farà anche indirettamente un favore sia a Giuntoli che a Thiago.
Cioè?
Perché gioca, vuol dire, perché è disponibile, perché se tu lo alleni e lo fai giocare, certo. Chiesa adesso non è che Chiesa è diventato improvvisamente inutilizzabile, e quindi
ma sono loro che dicono che deve andare via, che non lo vogliono, che non rientra nel progetto tecnico e tutte queste cose.
Esattamente, perché loro volevano Nico Gonzalez, però siccome la Fiorentina Nico Gonzalez a certe cifre non lo cede, per questo motivo molto pratico e molto concreto, se Chiesa rimane tra i giocatori disponibili della Juventus, vedrete che alla fine diventerà un favore per la Juventus e per Thiago.
Ma sono d'accordo con te, esattamente come è stato un favore la scelta di Dybala. È stato un favore per De Rossi, ho l'impressione, no Ciccio, scelta
secondo me in questo senso la frase di De Rossi secondo me è molto la più significativa di tutti, è quando disse: io non trattengo nessuno. Perché non tratteneva nessuno? Perché diceva in sostanza: se la cessione di Dybala apre le porte all'eventuale arrivo di qualche altro giocatore, magari meno dotato dal punto di vista tecnico, però sicuramente più dotato di salute fisica, probabilmente faccio, non dico pari, ma almeno faccio un guadagno. E credo che questo fosse il pensiero inconfessato di Daniele De Rossi. È evidente che oggi, alla luce di quello che è successo, i tifosi e i ragazzi romanisti con i telefonini sotto casa di Dybala nella nottata a festeggiare il suo ci vediamo domenica, e danno l'idea di un clima completamente rovesciato che mi ricorda molto, tu sicuramente te lo ricorderai perché non sei rimbambito come me, quello di Cacà che si affacciò all'Abbaino per dire che non sarebbe andato al Manchester City, te lo ricordi?
Sì, sì, sappi che io sono rincoglionito anche più di te, ma fidati, no, ma il discorso è che alla fine si vive anche di sogni, cioè voglio dire, magari De Rossi avrebbe voluto qualcun altro, magari più giovane, un po' più sano, magari, però non mi puoi dire scambio Dybala con Bogà e sono contento.
No,
cioè si vive anche di sogni, no? Si vive anche di sogni.
Questo assolutamente no, perché significava anzi indebolire nettamente la Roma. Il problema è la durata di Dybala e soprattutto il suo apporto lungo una stagione che è molto lunga, molto faticosa, e quindi c'è bisogno assolutamente di grande salute.
Certo, però ammetterai che lui ha fatto un beau geste, no? Cioè questa cosa qui ha un po' colpito tutti, perché normalmente
secondo
non
me,
dici di no, questo
no,
l'aveva fatto Modric a un'altra età, l'anno scorso l'ha fatto Modric.
Hai ragione, però il beau geste di Dybala, secondo me, che sarebbe stato un beau geste in assoluto solo economico, perché andava a guadagnare 75 milioni in tre anni, però lasciando le molliche di pane alla Roma con 3 milioni soltanto di proposta, secondo me si può rivelare un grande gesto, sempre se non si considera il contributo al beau geste da parte dei familiari, in particolare da parte della moglie. Cioè a un certo punto Dybala ha dovuto scegliere tra non essendo proprio un morto di fame, tra diciamo un arricchimento improvviso e da posizione però di persona molto agiata la pace familiare, ha scelto la pace familiare.
Ciso, dimmi ancora una cosa sempre sul Milan, un'altra cosa che mi ha colpito, io faccio sempre l'avvocato del diavolo che non è l'avvocato pro Milan, ma semmai contrario, no, noto che allora giocherà Okafor, no? Morata si fa male, questo è normale dopo la prima partita, ok, c'è già referendum popolare sul centravanti per Parma. Ora, ora va bene Morata, forte, leader, quello che vuoi, anche un giocatore che non ha una grande storiografia di gravi infortuni, però vai verso la stagione e ogni volta che gli viene l'affrontore fai il referendum popolare?
Sì, allora il problema vero di fondo è questo. Se pensiamo come pensano i social, e cioè gli viene mal di denti a uno, comprare subito un altro giocatore. Un conto è se tu hai l'infortunio che ha avuto Scamacca, un conto è se tu hai l'infortunio che ha avuto il portoghese del Paris Saint Germain, un conto è se tu hai questo tipo di infortuni, allora ci sta che tu debba assolutamente sostituirlo e quindi fare un ulteriore investimento. Ma nel caso di Morata e nel caso del Milan, se tu hai a disposizione Okafor, opzione B, Jovic, opzione C, Camarda, opzione D, secondo me è da malati di mente.
Ma come l'anno scorso però,
centravanti.
È come l'anno scorso, cioè deve giocare come Giroud ogni maledetta domenica, cioè sono gli stessi, cioè togli Giroud, metti Morata, stessa cosa, cioè, uno vale uno.
Però onestamente secondo me l'anno scorso non mi pare che Pioli prendesse in considerazione l'idea di far giocare Okafor centravanti, non l'ha mai fatto.
Questo è vero, grazie Franco,
ti
voglio bene,
grande.
ciao Ciccio,
altro anch'io.
Ciao Ciccio Ordine. Dunque, domani vediamo. Intanto vi aspettiamo domenica, tutti convocati weekend. Io, Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo e tutta la banda. Domenica dalle 17 alle 19, dopo aver visto le partite di domani. Che comunque qualche indicazione tra Parma e la prima casalinga dell'Inter ce la daranno. Grazie a Valeria Bernardi in redazione, a Michele Lasserra. No. Tutte le volte sbaglio, ragazzi, devo limitarmi a leggere il foglietto che non ho neanche bisogno perché ci conosciamo da 50 anni, e invece tutte le volte sbaglio. In redazione Michela Serra, in regia Valeria Bernardi, così siamo tutti tranquilli e contenti e possiamo dare appuntamento a domenica e poi con tutti i convocati in diretta ovviamente lunedì alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?